Capitolo secondo. Baolla e il Bab. Il 22 maggio 1844 ebbe inizio in Persia quello che gli occidentali subito chiamarono Movimento Babi, dal titolo il Bab, ossia la porta, con cui era conosciuto il suo fondatore Seyed Ali Muhammad di Shiraz. Quello che colpì l'Occidente, che subito si interessò ad esso, fu la sua forza innovatrice, una vera rivoluzione in Iran. Esso fu visto, superficialmente, come un attentato contro il potere dello Stato e l'enorme ascendente politico del potentissimo clero iraniano. In realtà, si trattava di una nuova religione, che si occupava ben poco di politica, ma predicava un rinnovamento spirituale ed etico che, se applicato, fra le sue conseguenze avrebbe avuto anche il felice risultato di porre fine a quell'inveterata corruzione che caratterizzava la vita politica della Persia di quei tempi. Il Bab si presentò all'Iran e al mondo islamico come quel promesso il cui avvento il mondo islamico attendeva. Non diversamente dagli ebrei dei tempi dell'imperatore Augusto, che aspettavano il Messia come un liberatore del loro popolo dal giogo dell'oppressione straniera, anche i musulmani dei tempi della regina Vittoria aspettavano il promesso dell'Islam come un uomo d'armi che avrebbe conquistato il mondo. E quando il Bab, un mite mercante, affermò di essere il promesso, lo schernirono, lo perseguitarono e infine, il 9 luglio 1850, lo fucilarono. Il Bab spiegò che il potere del promesso non apparteneva a questo mondo, che egli non era un soggiogatore militare di popoli e di nazioni, ma un conquistatore di anime e di cuori. A questi cuori egli chiedeva un rinnovamento totale, una vita interamente consacrata allo spirito nel diuturno sforzo di esprimere le qualità nella vita quotidiana. Queste le parole che egli rivolse ai suoi primi discepoli, riferite da un suo scrupoloso cronista. Ciascuno di voi ha l'obbligo di manifestare gli attributi di Dio e di esemplificare con le proprie azioni e le proprie parole i segni della sua rettitudine, del suo potere e della sua gloria. Perfino le membra del vostro corpo devono attestare l'elevatezza del vostro scopo, l'integrità della vostra vita, la realtà della vostra fede e la sublimità della vostra devozione. Ponderate le parole che Gesù rivolse ai discepoli quando li inviò a propagare la causa di Dio. Con parole simili a queste, li esortò a sorgere per adempiere la loro missione. Siete come il falò che è stato acceso nell'oscurità della notte sulla cima della montagna. Fate che la vostra luce brilli davanti agli occhi degli uomini. Tale deve essere la purezza del vostro carattere e il grado della vostra rinuncia che i popoli della terra possono, per mezzo vostro, riconoscere il Padre Celeste, che è la sorgente della purezza e della grazia, e a Lui avvicinarsi. Poiché nessuno ha visto il Padre che è nei cieli. Voi che siete i Suoi figlioli spirituali, dovete con le vostre azioni esemplificare le sue virtù e attestare la sua gloria. Siete il sale della terra. Ma se il sale diviene insipido, con che cosa lo si salerà? Tale deve essere il grado del vostro distacco che in qualsiasi città entriate per proclamare e insegnare la causa di Dio, non dovrete aspettarvi in alcun modo cibo o ricompensa dalla gente. Anzi, quando lascerete quella città, dovrete scuotervi la polvere dai piedi. Dovrete partirne puri e incontaminati, come vi entraste. Poiché in verità vi dico, il Padre Celeste è sempre con voi e vigila su di voi. Se gli sarete fedeli, egli sicuramente porrà nelle vostre mani tutti i tesori della terra e vi esalterà al di sopra di tutti i sovrani e re del mondo. I giorni in cui il solo culto era ritenuto sufficiente sono finiti. È venuto il tempo in cui niente, tranne le intenzioni più pure, sostenute da azioni di immacolata integrità, può ascendere al trono dell'Altissimo ed essere a Lui ben accetto. La buona parola ascende fino a Lui e la retta azione farà sì che essa sia esaltata al suo cospetto. Implorate il Signore Dio vostro di concedervi che né pastoie terrene, né affezioni mondane, né effimere occupazioni possono macchiare la purezza o amareggiare la dolcezza di quella grazia che fluisce attraverso di voi. Nel contempo il Bab annunciava di essere l'araldo di un imminente giorno, il cui segreto era ancora nascosto, il giorno di colui che Dio farà manifesto. Il neonato di quel giorno, egli disse, eccellerà i più saggi e più venerabili uomini di quest'epoca, e la più umile e ignorante creatura di quel periodo sorpasserà per comprensione i più eruditi e perfetti teologi di quest'era. Come Giovanni il Battista aveva detto di Gesù, «Colui che viene dopo di me è più potente di me, e io non sono degno neanche di portargli i sandali». Così egli scrisse di colui che Dio farà manifesto. Il germe che contiene in sé le potenzialità della rivelazione che sta per venire è dotato di una potenza superiore alle forze combinate di tutti coloro che mi seguono. Ed egli, che pur aveva colpito con il fascino della sua persona e la profondità delle sue parole e dei suoi scritti, non solo persone semplici ma anche molti eminenti personaggi dell'Iran e numerosi occidentali che in seguito ne studiarono gli scritti, come il conte di Gobineau e Lady Shale, così scrisse rivolgendosi a lui. «Come appaiono insignificanti e sprezzabili la mia parola e tutto ciò che si riferisce a me, salvo che non abbia relazione con la tua grande gloria. Concedi che, con l'aiuto della tua grazia, tutto ciò che mi appartiene ti sia accetto». Subito dopo aver annunciato la sua missione divina ai suoi primi 18 discepoli, il Bab inviò a Baha'u'llah una lettera. La lettera giunse al destinatario nell'agosto del 1844, mentre egli si trovava a Teheran assieme al fratello Musa. Il messaggero che la consegnò nelle sue mani raccontò che egli ne lesse immediatamente ad alta voce alcuni passi e dopo averne letto una pagina disse al fratello: «Musa, cos'hai da dire? In verità ti dico, chi crede nel Corano e ne riconosce l'origine divina e tuttavia esita anche per un solo momento ad ammettere che queste toccanti parole sono dotati della stessa forza rigeneratrice, ha senz'altro errato nel suo giudizio e si è allontanato dal sentiero della giustizia». Baha'u'llah non incontrò mai su questa terra il Bab, ma ebbe con lui uno scambio epistolare. Divenne un suo ardente sostenitore e paladino del suo messaggio di rinnovamento spirituale e morale. E non fu cosa da poco per quella religione neonata, perché da Baha'u'llah emanava un misterioso fascino cui non era facile sottrarsi. Il suo eloquio era simile ad un torrente impetuoso e la sua chiarezza di esposizione portò ai suoi piedi i più dotti teologi, ne scrisse Thomas Kelly Chain. E così, attraverso di lui, molti suoi concittadini entrarono a far parte della fede Babì e la difesero eroicamente contro le violente persecuzioni che subito si scatenarono contro il suo fondatore e i suoi seguaci, visti come nemici dell'establishment religioso e politico. Sarebbe troppo lungo descrivere nei dettagli l'impegno profuso da Baha'u'llah nella diffusione di quella parola divina, apportatrice di una linfa spirituale rigeneratrice a tutti coloro che decidevano di seguirne i rigorosi precetti, e del rispetto mostrato verso di lui dai più eminenti fra i seguaci del Bab. La sua casa divenne un centro di attività della nuova fede e ospitò molti dei suoi grandi personaggi. Egli fu presente in molti degli episodi fondamentali della breve ma intensa storia della fede Babì. Nel giugno-luglio 1848 partecipò alla conferenza di Badasht, un villaggio ai confini del Mazandaran, il convegno durante il quale si affermò con chiarezza la completa indipendenza della fede Babì dalla religione islamica e i suoi seguaci abbandonarono le pratiche culturali musulmane per adottare interamente quelle sancite dal Bab. Fu durante quel convegno che egli adottò il titolo di Baha e che così i suoi compagni incominciarono a chiamarlo. Nel 1849 fece visita alla schiera di Babì che si era rifugiata attorno al mausoleo di Sheikh Tabarsi nel Mazandaran per difendersi dalle aggressioni di cui erano costantemente oggetto. E dopo che il mausoleo fu posto sotto assedio dall'esercito imperiale, mentre con 11 compagni si accingeva a raggiungere i Babì assediati, fu arrestato. Per risparmiare sofferenze ai suoi compagni, fra i quali c'era anche il fratellastro Yahya, accettò al loro posto la lacerante fustigazione alla pianta dei piedi. La pena fu inflitta con tale durezza che ne uscì coi piedi sanguinanti. Dopo la fucilazione del Bab a Tabriz il 9 luglio 1850, si adoperò per mettere al sicuro le spoglie del profeta martire e suoi preziosi scritti. Si prodigò in mille modi per sostenere, anche con cospicue donazioni, e per rincuorare con la sua saggezza, il suo amore e il suo coraggio, i Babì affranti per il martirio del loro maestro. In particolare, protesse la poetessa di Qazvin, Zarin Taj, nota prima come Qoratola Ayn, la pupilla dei miei occhi, e poi come Tahereh, la pura, la Giovanna d'Arco persiana, accolta dal Bab fra i suoi primi 18 discepoli. Anche se, per ragioni che non sembrano ancora ben chiare, il Bab aveva conferito a Yahya, fratellastro di Baha'u'llah, il titolo di capo nominale della comunità Babì, in attesa dell'imminente apparizione di colui che Dio manifesterà, il personaggio più autorevole della fede Babì era Baha'u'llah. E questo era accaduto soprattutto per la sua grandezza personale.